Buongiorno, bentrovate, bentrovati. Io sono Massimo Guarnieri e sono qui in questo momento per introdurre l'insegnamento di elettrotecnica per il corso di laurea in ingegneria dell'energia, alle matricole pari, ovviamente. Beh, visto che stiamo usando metodi telematici, non ci vediamo negli occhi in un'aula come siamo abituati a fare, vi faccio anche vedere qual è il mio aspetto in modo che vediate che non sono un robot, ma sono una persona in carne ed ossa. Cerchiamo di ridurre al minimo la mancanza di contatti tra di noi, per quanto ovviamente sia reso possibile da queste modalità telematiche. Modalità telematiche, appunto. Il provvedimento che ci costringe ad operare in questo modo è la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri erogata questa notte. Io sto registrando domenica pomeriggio. E in realtà però era già nell'aria che dovesse succedere qualcosa del genere, per cui noi ci eravamo preparati, ci stavamo organizzando già da più di una settimana a erogare lezioni in teledidattica al posto di quelle di presenza in aula. Avevamo a disposizione più tecnologie per fare questo. Una è la diretta televisiva, che nel gergo dei nostri informatici si chiama trasmissione live. Io ho preferito non adottarla per non cadere nel pericolo di subire gli imprevisti di una trasmissione live dovuti, che so, a intasamento di banda perché più corsi trasmettono contemporaneamente, perdita di qualità dell'immagine, perdita delle qualità audio, cattiva comunicazione, problemi in ricezione perché qualcuno dei vostri modem si mette a fare le bizze. E quindi ho preferito una trasmissione indifferita, quella che nel gergo dei nostri informatici si chiama asincrona. Trasmissione indifferita in realtà potrebbe essere fatta in due modi diversi. Una è la ricezione streaming, che voi conoscete benissimo perché tanti siti offrono contenuti in streaming, e l'altra è in downloading. Io ho preferito usare il downloading perché credo che sia quella che dà più flessibilità di utilizzo e di fruizione dell'insegnamento a voi studenti. Non mi preoccupa assolutamente il problema della copertura, della garanzia dei copyright miei che sto producendo questo contenuto didattico universitario. Credo che sia una questione di secondaria importanza rispetto alla qualità della didattica che posso darvi. Bene, allora, detto questo, come vuole la tradizione, a questo punto passerei alla seconda slide per parlarvi dei contenuti del corso e dell'inquadramento organizzativo complessivo del corso. Eccola qua. Allora, come vedete, qui è indicato il calendario che siamo tenuti a seguire. Ora, il calendario sarebbe andato dal 2 marzo al 12 di giugno. Abbiamo perso una settimana, quindi in realtà andremo dal 9 di marzo al 12 di giugno, punto di domanda. Allora, facciamo un attimo di conti. Noi abbiamo a disposizione le settimane che vanno originariamente dal 2 al 12, con alcuni giorni di vacanza per feste pasquali, 1 maggio, 1 e 2 giugno. Tenuto conto che ci sono 8 ore di lezione in aula a settimana, salvo questi giorni appunto, secondo questo programma che credo sia già noto a voi, il totale che ne deriva sarebbe stato di 110 ore. In realtà noi abbiamo perso una settimana, quindi in realtà restano a disposizione 102 ore. Allora, bastano 102 ore per fare l'intero corso di elettrotecnica? Tipicamente, con le lezioni in aula, che io cerco di seguire nella cadenza temporale anche quando farò lezioni teletrasmesse, mi servivano tipicamente 100 ore di erogazione, appunto di lezione. Siccome 102, che è la capienza residua, è più di 100 ore, direi che ci siamo. Se non ci sono imprevisti, causati ovviamente da questa situazione contingente, possiamo concludere il corso nel tempo dovuto, entro il 12 del 6. E questa credo che sia una notizia carina che dovrebbe fare piacere a tutti noi. Va bene, sarà la mia preoccupazione principale e spero di mantenerla, questa prospettiva. Bene, passiamo avanti alla slide 3. Parliamo dei vincoli che sottostanno alla frequentazione del corso. I vincoli sono costituiti anzitutto dalle cosiddette propedeuticità e questi sono vincoli veri, reali, che impediscono l'accesso all'esame. UniWeb non vi permette di registrare l'esame e di ottenere dei voti, eccetera, se non rispettate queste due condizioni, se non avete fatto almeno esami per 30 crediti del primo anno, esami del primo anno per 30 crediti e compreso dentro negli esami fatti analisi matematica 1. Il concetto di fondo è che se mancano queste due condizioni non riteniamo, non io, tutto il corpo docente, non riteniamo che abbiate acquisito una maturità di studio minima necessaria a poter recepire i contenuti dell'elettrotecnica, ma in realtà anche i contenuti degli altri insegnamenti del secondo anno. E questo fa sì che non sia il caso di tentare scioccamente di superare l'esame con lacune molto pesanti. Vabbè, quindi vi prego di tenerne conto. Non ci sono solo queste propedeuticità, ci sono anche i cosiddetti prerequisiti. Qui la situazione è più blanda perché non si tratta di vincoli rigorosi, ma piuttosto di competenze che raccomandiamo voi abbiate nel momento in cui studiate l'elettrotecnica per poter svolgere lo studio nel modo più efficiente e produttivo possibile. Quali sono queste competenze? Quelle che vi vengono dal corso di fondamenti di algebra lineare e geometria, da fisica, da fondamenti di analisi matematica 2 e poi da elementi di fisica. Ecco, questi sono insegnamenti le cui competenze noi usiamo pesantemente, quindi è importante disporre di quei contenuti per studiare proficuamente elettrotecnica. Bene, passiamo avanti alla slide successiva. Come è articolato il corso? Vi presento anzitutto una macro articolazione. Le lezioni in aula o alla lavagna, ditela come volete, quelle ufficiali e tradizionali, prevedono di toccare questi macro argomenti: reti elettriche per circa 54 ore, elettromagnetismo per circa 24 ore, esercitazioni in aula per circa 20 ore. Se sommate queste monti ore, vedete che effettivamente siamo vicini a quelle 100 ore che vi citavo poco fa. E quindi tornano i conti qui. Poi, oltre a questo, è previsto anche di fare laboratorio di elettrotecnica. In realtà si tratta di tre laboratori, lo vedremo più avanti, che si sviluppano in giornate particolari durante lo sviluppo del corso. Ecco, questi sono i contenuti formativi del corso. E allora che cosa serve imparare, a me insegnare a voi imparare queste cose? Beh, anzitutto ovviamente per acquisire delle nozioni che sono specifiche, caratteristiche della tecnologia, si tratta di nozioni e concetti rigorosi per padroneggiare i temi professionali che fanno parte dell'elettrotecnica, scientifici professionali che fanno parte dell'elettrotecnica, ma in realtà anche acquisire una modalità di studio e di apprendimento che poi si traduce in un metodo efficiente di affrontare gli impegni lavorativi un domani e quindi metodo di studio e di lavoro. E tutto questo per avere la capacità di affrontare problemi tecnologici, che sono la competenza dell'ingegnere, in senso ampio, e quindi in definitiva per crearvi una mentalità da ingegnere, che sintetizzando al massimo consiste nel sapere affrontare dei problemi facendone l'analisi, scoprendo le difficoltà, le criticità, individuando i metodi solutivi e poi facendo la sintesi di questi metodi, di queste soluzioni parziali, arrivare alla soluzione, alla progettazione, all'analisi complessiva che ci proponiamo di sviluppare appunto come ingegneri. Sapere fare queste cose è una caratteristica tipica, specifica dell'ingegnere. che distingue l'ingegnere da tante altre figure professionali, anche di campo scientifico. Bene, allora, detto questo, passerei alla slide successiva e vediamo un po' meglio i contenuti del corso, dentro a quei macro argomenti, quali subargomenti si nascondono. Ecco, quindi che le reti elettriche riguarderanno lo studio delle proprietà generali dei componenti elettrici e di come essi si combinano per costituire reti elettriche. Queste sono proprietà di base per gli argomenti successivi. Poi studieremo le reti elettriche in regime stazionario, quindi le reti elettriche in regime periodico e quindi le reti elettriche in regime aperiodico. Ovviamente qua qualcuno di voi comincia ad agitarsi un po', cosa vorrà dire stazionario, periodico, aperiodico? Non occorre che lo sappiate adesso, basta che abbiate una anche pallida intuizione di tre modi di funzionare diversi delle reti e avremo modo di approfondire tutto questo al momento debito. Bene, poi c'è una seconda parte, come abbiamo visto prima, che riguarda l'elettromagnetismo. Ma quale elettromagnetismo? È quello che noi chiamiamo quasi stazionario. Ecco, voi mi dite, altra bella parola, cosa vuol dire quasi stazionario? Anche questo lo approfondiremo, ci sono delle definizioni matematiche per qualificare tutto questo. Ma per essere più sintetici, vediamo le cose da un punto di vista euristico stavolta. Diciamo che si tratta delle proprietà fisico-matematiche che governano i fenomeni di conduzione, quindi il campo di corrente di conduzione, se volete dirla così, e analogamente quelle che regolano i fenomeni dielettrici, quello che forse a voi è stato presentato come campo elettrostatico, e poi quelle che regolano i fenomeni magnetici, e qua direi insomma che siamo abbastanza convinti che più o meno sappiamo di che cosa si tratta. Infine dovremo riuscire a fare anche qualche cenno ai fondamenti della conversione elettromeccanica. Perché e come avviene che energia e potenza elettrica possono convertirsi in energia e potenza meccanica e viceversa. Un concetto fondamentale non solo nei generatori elettrici, ma anche nei motori elettrici che stanno diventando sempre più pervasivi, già ne avevamo tantissimi, pensate cosa potrà succedere, cosa succederà anzi in un futuro molto prossimo con la mobilità elettrica. Bene, allora detto questo, queste riguardano questa slide, questi argomenti di cui vi ho parlato riguardano le lezioni alla lavagna o in aula, parliamo un attimino dei laboratori adesso. Allora, laboratorio in termini generici è costituito da tre, potrebbero diventare due, esperienze di laboratorio. Ciascuna dura 2 ore, si tiene al mercoledì e viene organizzata su 3 turni. Per un motivo molto semplice, il laboratorio ha una capienza limitata e non è in grado di accogliere tutti gli studenti in un turno unico. Quindi faremo 3 turni, in tutti e 3 al mercoledì pomeriggio. Le date previste, le vedete indicate lì, c'è un 15-4, 6-5 e 27-5. 15-4, 15 aprile, evidentemente, è a ridosso di quel 3 aprile in cui, stando alla indicazione del Consiglio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrebbero cessare le situazioni di emergenza. Però non possiamo essere sicuri di questo e non vorrei essere troppo ottimista nel crederci. Quindi l'ho lasciato in rosso per dire che, anzi l'ho trasformato in rosso per dire che potrebbe anche saltare. Se così fosse, credo che 2 laboratori dovremmo comunque riuscire a farli e 2 laboratori possono essere abbastanza per darvi quei contenuti di cui parlavo prima, relativi alle esperienze pratiche, anzi in definitiva fino a 3 anni fa facevamo 2 soli laboratori effettivamente, quindi non sarebbe un grave danno dovere ridurre da 3 a 2. Allora, qual è lo scopo di questi laboratori? L'ho accennato un attimo fa prima, ma adesso lo dico meglio, è mettere in pratica l'apprendimento teorico che è avvenuto in aula, sia sul fronte della teoria vera e propria, sia sul fronte degli esercizi, iniziando a conoscere anche la strumentazione, vedere che quello che si calcola con la teoria e con gli esercizi corrisponde al comportamento reale dei circuiti e degli strumenti di laboratorio, ma anche imparare ad usare le mani, perché un ingegnere è bene che sappia mettere le mani su della strumentazione, non può fare solo teoria, lasciare questo ai tecnici, no? E poi tutto questo deve essere fatto in un modo che si impari ma anche divertendosi. Perché dico questo? Perché il laboratorio non ha nessuna funzione fiscale, non ci saranno valutazioni e voti, si chiede solo impegno e presenza, ovviamente con concentrazione e con dedizione, alle prove del laboratorio. Questo è quello che si chiederà. E imparerete come si usano strumenti come questi. E non sto a dirvi cosa sono, quando entrerete in laboratorio, anzi prima avremo modo di parlarne ampiamente. Bene. Allora, come si fa a preparare l'esame? Ovviamente seguendo le lezioni, ma anche aiutati dai supporti didattici, vale a dire dai libri. Quindi passiamo a parlare dei libri nella prossima slide, la 7, e ci sono libri sia di teoria che di esercizi. Il primo libro di teoria è questo, come vedete l'ho scritto io, Elettrotecnica circuitale, ne vedete la copertina lì sotto. Il secondo libro l'ho scritto pure io, eccolo qua, elementi di elettromagnetismo per l'elettrotecnica, e questa è la copertina. E poi vi propongo per gli esercizi un libro scritto, beh, lì è indicato Bellina perché è il primo di quattro autori, in realtà c'è anche Bettini che è il mio omologo del corso per le matricole dispari. In realtà ci sono anche altri, questa è la copertina, chiedo scusa, in realtà ci sono anche altri testi disponibili, pare che gli esercizari non bastino mai ad alcuni studenti, io ve li indico volentieri, escono sempre dalla scuola, da docenti di Padova, Bacatin et al, Dughiero e Sieni, come vedete, ecco, li ho messi nell'ordine di fruizione. Forse il terzo è quello che direi di usare con una certa cautela, perché ho scoperto che ci sono delle cose un po' discutibili nelle soluzioni che propone. Credo che gli altri bastano e avanzino. Comunque io per completezza indico anche questo. Benissimo. Cosa c'è da dire dei libri? Beh, c'è da dire che diventano particolarmente importanti visto la modalità in cui vi devo erogare questo corso, perché la impossibilità di incontrarsi in aula e di poter interagire rispondendo in tempo reale a domande, a quesiti, risolvendo dubbi, eccetera, beh, tutte queste cose rendono il libro, che è scritto in modo metodico e completo, un riferimento di studio certamente importante. Allora, vi segnalo, l'ho già detto tramite il forum di Moodle, che entrambi i miei libri sono disponibili nelle librerie web, sia in libreriauniversitaria.it che in Amazon. Sapete che le consegne sono rapide, quindi questo dovrebbe facilitarvi nel reperimento dei libri senza bisogno di raggiungere la libreria universitaria a Padova. Bene, passiamo avanti alla slide 8. Vediamo un attimo le possibilità di interazione dove stanno. Innanzitutto ci sono i contatti personali. In teoria sarebbe previsto il ricevimento fisico in studio da me, ma in questo momento non possiamo farlo. Diciamo che quando sarà possibile farlo potete raggiungermi, chiedere di parlare con me in ogni momento. Vi chiedo solo di annunciarvi con una mail, perché siccome ho anche altri impegni, dopo vi accennerò, vi annunciarvi, vi, ci mettiamo d'accordo, vi evita una, un viaggio fino al dipartimento infruttifero. Quindi mandate delle mail. In questo momento, tra l'altro, le comunicazioni via email, se dovesse servire via Skype o altre cose, è l'unico metodo che possiamo adottare. Ci è proibito in questo momento ricevere studenti ed avere contatti con la popolazione studentesca. Vi ho indicato, qui c'è il mio indirizzo, lo vedete bene, eccolo qua, di email, e vi ho indicato anche la mia pagina nel sito del dipartimento, di vuol dire Dipartimento di Ingegneria Industriale, per chi non lo sa, così potete magari avere qualche informazione di più su di me se vi fa piacere cercarla. Andiamo avanti ancora e vediamo adesso di parlare delle piattaforme, ovviamente piattaforma che è quella che stiamo usando, perché qui avete trovato che questa registrazione è Moodle, dove siete già entrati, dove si trovano tutta una serie di informazioni abbastanza ampie, anzi Moodle dà anche informazioni generali sugli gli orari delle attività, delle lezioni, il calendario degli esami, eccetera, e all'interno c'è ovviamente la pagina specifica del corso di elettrotecnica, dove che approfondiremo nella slide successiva, e qui trovate in particolare, indicate in rosso, come vedete, appunto le lezioni online, quindi diventa di estrema importanza. Poi abbiamo ancora un'altra piattaforma, ovviamente, che è UniWeb per tutte le attività formali di registrazione, di iscrizione, eccetera, con cui avete già un'ampia dimestichezza, credo, se siete arrivati fino a qui. Bene, allora parliamo un pochino di Moodle, la slide successiva, la numero 9, eccola. Che cosa si fa in Moodle? In Moodle, innanzitutto, al primo accesso si fa l'iscrizione al corso. Iscriversi al corso è obbligatorio, e l'ho sempre raccomandato. In questo momento diventa ancora più obbligatorio, perché è il modo che abbiamo per comunicare, per darvi le informazioni. Per fortuna è anche un'iscrizione automatica, perché sapete che ci sono le procedure di auto-enrolling che vi permettono di iscrivervi automaticamente al primo accesso con le vostre credenziali da studenti di Padova. Bene. Allora, oltre a questo, una volta iscritti, potete accedere a, anzitutto, materiale informativo, tutte le informazioni sul corso, le comunicazioni che daremo in tempo reale man mano che sviluppa il corso, il forum con cui possiamo scambiare domande e risposte, strumento importantissimo, lo dicevo anche prima, per mantenere vivo un contatto che altrimenti sarebbe unidirezionale più sterile. Mi raccomando, non vergognatevi di usarlo, non siate timidi. Adesso magari domani mi sommergete con 300 mail, mi fate impazzire, ma spero che interpretiate nel modo giusto questa mia esortazione. Bene, poi c'è materiale didattico, c'è molto materiale didattico, perché vi metto a disposizione non solo i libri, perché quelli dovete comprarli, ma anche molto materiale che è disponibile a titolo gratuito. Questa è tutta roba che si può downloadare. Anzitutto le slide delle lezioni, come vedete. Esistono due blocchi di slide delle lezioni, quelle del 2018-19, quelle dell'anno scorso vuol dire, e 19-20. Perché sono diverse? Beh, perché le slide delle lezioni vuol dire una sintesi degli argomenti trattati a lezione, lezione dopo lezione, erano del materiale un pochino, devo dire, trascurato da me negli anni scorsi, perché effettivamente era del materiale aggiuntivo di supporto alle lezioni in aula, ma adesso diventa esattamente il materiale di lezione. Queste slide che io uso adesso e userò nelle prossime lezioni per trasmettere a voi gli argomenti di elettrotecnica sono esattamente contenute in queste slide, che saranno nell'opportuna cartella all'interno di Moodle, quella del 19-20. Poi c'è tutto il materiale per la preparazione del laboratorio, ci sono istruzioni sull'uso, sulla costruzione degli esperimenti, sull'uso degli strumenti, le schede da compilare, eccetera. Trovate il materiale per l'esame, fondamentalmente due cose, le regole dell'esame che vi illustro tra poco, ma che trovate riassunte, potete scaricarvi, stampare, fare quello che volete, e i quesiti per l'esame orale, qua non è scritto orale, ma sono quesiti d'esame orale, e poi ancora i temi di compiti passati. Vi ho parlato prima di esercizio, ebbene, oltre agli esercizi che vi ho indicato, esiste una mole veramente notevole di esercizi da compito dati da parecchi anni a questa parte, che vengono proposti per essere scaricati con i risultati, senza svolgimento. Questi sono fatti così, mentre i libri hanno lo svolgimento, ovviamente. E poi avete ancora, importantissimo anche questo, il registro delle lezioni. In realtà, se andate a guardare, è già compilato, corrisponde alla programmazione che avevo previsto di seguire prima che ci scorsero scatenati gli eventi ben noti, e infatti vedete la data a partire dal 2 di marzo, che era la prima lezione nominale della settimana scorsa, ma se voi fate uno shift temporale di una settimana, quello diventa il programma delle lezioni che cercherò di seguire comunque quest'anno. E man mano che svolgerò le lezioni, gli argomenti che in questo momento ho detto programmati diventeranno argomenti effettivamente svolti, quindi con qualche correzione minima, passeranno sopra una striscia di separazione e diventeranno il registro effettivo delle lezioni. Quindi guardando lì vedrete benissimo che cosa ho fatto fino a quel giorno a lezione, e guardando sotto, un po' più sotto, che cosa farò nelle lezioni successive. Anche questo diventa uno strumento estremamente importante, visto il modo in cui sono costretto ad erogare le lezioni quest'anno. Bene. Allora possiamo andare al... no, c'è ancora qualcosa da dire. Ah sì, certo. Un'altra cosa che si trova in Moodle, ovviamente, è scritto in rosso perché è la novità dell'ultima ora, sono le lezioni in teledidattica, sia in forma audio che video, audio-video che solo audio, che potete scaricare. Se mi state ascoltando, lo avete già fatto per la prima lezione. Benissimo. Passiamo alla successiva, 10. Eccoci, e parliamo adesso di UniWeb. Anzitutto è obbligatorio iscriversi in UniWeb alle attività successive. La prima è i laboratori, su più turni come vi ho detto. È obbligatorio iscriversi, la partecipazione però non è obbligatoria. Se volete partecipare dovete iscrivervi, perché altrimenti non riusciamo a pianificare la vostra presenza. Vi spiegherò poi a suo tempo come fare. Poi dovete iscrivervi anche all'accertamento, e qua vale la stessa cosa, non è obbligatorio partecipare all'accertamento, l'accertamento è il compitino, potete anche saltarlo se volete, però se volete venire dovete iscrivervi. Entrano a fare l'accertamento solo coloro che sono iscritti. Poi a cosa serve fare l'accertamento e non farlo, lo vediamo dopo. E poi è obbligatorio, ma questo lo sapete benissimo, iscrivervi sia agli esami scritti che agli esami orali. Qua ho scritto su più turni, sia per i laboratori che per gli esami scritti, per gli esami orali, chiedo scusa, perché effettivamente vedrete che ci saranno più caselle temporali, ad esempio per gli esami orali lunedì mattina, lunedì pomeriggio, martedì mattina, martedì pomeriggio, perché è una flessibilità che sicuramente possiamo utilizzare per permettere a voi di piazzarvi nel turno preferito in base a come state pianificando la vostra preparazione. Quando devo fare l'esame in più giorni a me non fa certo differenza, anzi sono ben lieto di darvi questa possibilità. Benissimo, poi ovviamente abbiamo il questionario che è obbligatorio per completare l'iscrizione all'esame, questo fa parte del mondo UniWeb. E in UniWeb vedete anche pubblicate varie cose, l'esito della prova scritta, che è una prova parziale, comunicazione online dell'esito dello scritto, e poi l'accettazione del voto della prova orale per la prova finale. Mi raccomando, il fatto di avere superato lo scritto non vi esonera da iscrivervi all'orale. Tutte le iscrizioni sono obbligatorie, come è scritto qua. D'accordo? Bene. Bene, allora, visto che vi ho detto che ci sono da fare queste iscrizioni, a queste cose vediamo anche il calendario programmato. Eccolo qui. Per l'accertamento, ancora in rosso come vedete perché vi ho già detto che dovremo vedere come riusciamo a farlo, se riusciamo a rispettare questo programma, invece per gli appelli successivi questi sono gli scritti di giugno e di luglio, questo è lo scritto di agosto-settembre, in realtà 27 di agosto come vedete, sessione di recupero, e poi ci sarà sicuramente uno scritto a gennaio-febbraio ovviamente, ma non posso dirvi la data perché non è ancora stato aperto quel calendario. Circa una settimana dopo ciascuno scritto c'è un orale, circa perché bisogna vedere quanti compiti ho da correggere, quali sono gli impegni. La regola è che cerco di seguire, di mantenere questa settimana di tempo, qualche volta sono costretto ad aumentarla un po'. Faccio notare, come lo vedremo dopo, che fare lo scritto il 6 non obbliga a fare l'orale il 25, si possono fare scelte anche un po' più flessibili, dopo lo vediamo. Raccomandazione, iscrivetevi ai compiti, quindi a questo, almeno con 3 giorni di anticipo sulla data dell'appello, perché c'è un problema di pianificazione delle sorveglianze e questo richiede di lavorarci su, dobbiamo sapere quante persone vengono. Il compito che fate voi è identico a quello che fanno i vostri compagni con le matricole dispari, e quindi organizzare un esame per 200-250 studenti non è una cosa banale. Mi raccomando, non è un vincolo fiscale fastidioso, è un'esigenza. Bene, entriamo nei dettagli dell'esame. da che cosa è costituito? Beh, anticipo anzitutto l'accertamento, che è facoltativo, ma in qualche modo fa parte dell'esame, ve lo dico dopo. È costituito da 10 quiz di teoria risposta multiple. Poi la parte, il compito scritto, è formato da due parti. Una parte teorica, sono 10 quiz come questi, solo che questi sono su tutto il programma a fine corso, questo è su quello svolto fino al momento dell'accertamento, e poi c'è la parte applicativa, che sono 3 esercizi, ci torniamo dopo, e poi la prova orale che avviene, appunto, circa, può cominciare ad avvenire una settimana dopo, che è formata da 1 o 2 domande di teoria. Come vedete, questo è facoltativo e questi due sono entrambi obbligatori per superare l'esame. Benone. Passiamo ai dettagli della prova scritta. Abbiamo detto che c'è una parte teorica, sono 10 quiz, ve l'ho già indicato, a risposta multipla, su tutto il programma, questo è il compito complessivo, l'esame finale, e di queste, per questi quiz vengono proposte 5 risposte, ma una sola è quella giusta. Ovviamente voi dovete rispondere a quella giusta, non a quelle sbagliate. Quindi se rispondete a quella giusta prendete un punto, se rispondete a quella sbagliata calate di 0,2 punti e vi conviene quindi non buttare lì le risposte a casaccio. Il punteggio massimo è 10, un punto per ogni domanda, e c'è un voto minimo richiesto per superare la parte teorica che è di 6 decimi, tenuto conto ovviamente del punteggio effettivo, anche eventuali penalty per risposte errate. Bene, parte applicativa vuol dire gli esercizi. Comprende 3 esercizi numerici. Cosa vuol dire numerici? Beh, vuol dire una cosa semplice, che bisogna arrivare alla risposta finale facendo anche i conti, non scrivere solo le equazioni da usare. Un ingegnere deve sapere fare i conti con i numeri, deve progettare, non deve sapere solo la teoria, no? Mi pare. Allora, sono numerici, saranno del tutto simili a quelli che vengono proposti a lezione, che poi trovate in Moodle, come vi ho detto prima, e riguarderanno questi argomenti, che sono articolazioni del corso, un po' ne abbiamo già parlato prima. Rete in regime stazionario, rete in regime sinusoidale, rete in regime aperiodico o variabile, sistemi trifasi simmetrici, che sono un sottoinsieme del regime sinusoidale, e circuiti magnetici, che sono un argomento di elettromagnetismo. Ecco, questi sono i capitoli, diciamo così, dove si andrà a parare con gli esercizi. 5 capitoli, da cui vengono estratti 3 per il compito specifico. Il voto massimo per ciascun esercizio è di 5 punti, e quindi moltiplicando per 3 il massimo che si può prendere sono 15, ma anche qui c'è un minimo richiesto che è di 8 sul massimo di 15, 8 quindicesimi. Allora, a questo punto tiriamo le somme, il voto complessivo, se siete veramente bravi, è di 10 più 15, 25 punti. E questo è il massimo con cui accedete all'esame orale. Per superare la prova scritta è necessario raggiungere però i voti minimi, entrambi, non sulla somma. Quindi sia i 6 decimi nei quiz che gli 8 quindicesimi, sì, negli esercizi. Bene. Passiamo a parlare di validità del voto dello scritto. Allora, una prova scritta superata con esito sufficiente negli appelli a fine corso, vuol dire giugno o luglio, consente di accedere alla prova orale sia nella sessione di giugno-luglio che in quella di agosto-settembre. Cosa vuol dire? Ve lo dicevo prima, se fate l'esame di giugno, non siete, lo scritto di giugno, il compito di giugno, non siete costretti a fare l'orale a giugno. Potete venire a fare l'orale anche a luglio oppure ad agosto-settembre. Se fate lo scritto a luglio, potete fare l'orale a luglio oppure ad agosto-settembre. Diciamo che la consideriamo come una mega sessione, visto che non ci sono insegnamenti in mezzo. Poi ci sono gli altri due appelli, quello della sessione di recupero e quello della sessione invernale. Allora, se fate lo scritto ad agosto-settembre e lo superate, oppure se lo fate a gennaio-febbraio, potete venire solo all'orale rispettivamente di agosto-settembre, perché non c'è nient'altro dopo quella sessione, oppure a gennaio-febbraio o solo a gennaio-febbraio. Inoltre, non esistono limitazioni nei compiti a cui vi potete iscrivervi. Potete iscrivervi a tutti senza penalty. Però attenzione, c'è questa condizione, negli appelli di fine corso, quindi parliamo di questa possibilità multipla di fare orali che ho detto prima, da luglio ad agosto-settembre, se consegnate l'elaborato del compito completo, sia tutto, la parte teoria che gli esercizi, allora se fate questo, annullate un voto precedentemente conseguito. Faccio un esempio. Se avete preso 20 a giugno, ma volete cercare di migliorare e poi fare l'orale a luglio, potete venire a luglio a fare il compito. Però attenzione, nel momento in cui consegnate sia la teoria che gli esercizi, quel 20 di giugno viene dimenticato. Quindi se siete preparati, avete preso di più, vi portate a casa un punto più elevato, ma se è andato male, vi siete persi anche il 20, tenetene conto, d'accordo? Bene. Andiamo avanti e parliamo adesso della prova orale, appunto. Allora, la prova orale ha un punteggio massimo di 7 punti e consiste di uno o due quesiti, domande, a discrezione dell'esaminatore, come vedete, selezionati da una lista di circa 20 domande che sono note a priori perché le potete scaricare da Moodle, ve l'ho già detto prima, sugli argomenti ovviamente più importanti del programma. Chiaro che coprono tutto il programma, ma vi danno i titoli ritenuti importanti. E ovviamente questo poi avrò modo di parlarne ancora. Poi, una volta che vi ho assegnato il primo quesito, avete 10 minuti per pensarci, con carta e penna, per scrivere le cose da raccontare, per pianificare la risposta, dopodiché venite dall'esaminatore, da me tipicamente, e in altri 10 minuti circa mi presentate quello che vi ricordate, le idee che avete messo insieme. E la valutazione massima ovviamente è di 7 punti, come ho detto. La seconda domanda, come ho detto poco fa, è a discrezione dell'esaminatore. Dipende molto da come è andata la prima, in altre parole. Se ho dei dubbi nella valutazione della vostra preparazione, vi faccio una seconda domanda. Se mentre è chiaro nel bene e nel male quanto sapete, la seconda domanda non la faccio. La votazione può anche essere negativa, ovviamente sì, vuol dire che può comportare una riduzione del punteggio dello scritto. E inoltre, ovviamente, può essere del tutto negativa, può comportare la bocciatura, non si dice, l'invito a ritirarvi, non è superato l'esame. Se il voto dello scritto è maggiore di 18/25, quindi se non è proprio una sufficienza risibile con cui vi presentate, e l'orale è stato negativo, oppure se avete rifiutato il voto, cioè se non avete portato a casa un voto buono, potete ripresentarvi ad un orale successivo. Pensate che le cose vadano male a giugno, ma io provo a ripresentarmi a luglio oppure a settembre. Si può fare, ripeto, nella sessione durante l'estate, diciamo così, se avete più di 18-25, ma una sola volta. Se va male ancora a luglio e dovete tornare a settembre, dico adesso fai anche il compito ex novo. Bene, vediamo un attimo una sintesi delle votazioni, perché c'è qualcosa di interessante da dire anche qua. Questi sono i voti che già vi ho segnalato prima, minimo e massimo per la teoria, per gli esercizi e per l'orale, con un punteggio massimo, fate prestissimo a fare i conti, che se tutto va bene ed è perfetto arriva a 32. 32 è più di 30, quindi voi dite a cosa serve il 32? Ovviamente serve a mettere insieme la lode, però in realtà c'è anche qualche cos'altro da dire. Allora, attenzione perché l'orale può essere negativo, quindi questo ve l'ho già detto, senza limiti inferiori vuol dire che può comportare la bocciatura, ma questo l'abbiamo già visto. Poi vediamo un'altra cosa, il voto finale è dato dalla somma dei punteggi, questo è venuto fuori in un momento sbagliato, comunque è quello che vi avevo già detto. Questo è più interessante, l'incremento per i laboratori di un punto non scade mai. Allora, vi ho detto che i laboratori sono facoltativi, non è obbligatorio frequentarli, ma se venite a fare tutti quelli che sono in programma e se avete svolto con impegno il laboratorio, anche se non avete ottenuto i risultati sperati, quindi senza fiscalità, portate a casa comunque un punto. Questo punto non scade mai. Se fate il laboratorio quest'anno e poi per qualche evento disgraziato vi trovate a superare l'esame l'anno prossimo, il laboratorio di quest'anno rimane valido. Ma non è l'unico incremento su cui potete contare, perché c'è l'incremento anche dal compitino, dall'accertamento. Però vale questo, non è privo di scadenza, vale solo durante la sessione, il periodo estivo, quindi da giugno a settembre, a fine corso, insomma, diciamo. E queste sono le modalità di erogazione. Allora, come vedete, ci sono nessun incremento se il voto è, diciamo, miseramente sufficiente. C'è un punto di incremento tra 6,5 e 8,5. E c'è un punto e mezzo di incremento sopra all'8,5. Perché questo mezzo? Perché siccome UniWeb vi permette di inserire punteggi pieni, qui qua vedrete comparire dov'è, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Quindi questo mezzo taglia la testa al toro nella discriminante sull'applicazione di questi punti. Vi faccio notare che frequentazione eccellente comporta 32 punti qua, 33 con quello dei laboratori, 34 e mezzo con questo incremento da accertamento. Allora capite a questo punto come si fa a prendere la lode. Bene, detto questo, come si fa a prendere la lode? Come è fatto un compito che merita la lode? Eccolo qua. Questo è il compito di Pinco Pallino. In realtà sotto Pinco Pallino c'è il nome di una ragazza che ha frequentato, come vedete, alcuni anni fa. Eccolo qui. Questa è il suo, la prima pagina del suo quiz, con tutte le risposte esatte, una sulle 5 proposte. E questo è lo svolgimento del compito, che è ancora più interessante. Come vedete è uno svolgimento che non solo è perfetto nei passaggi, ma è anche di un ordine, di una pulizia, direi di un'eleganza veramente eccellente. Prendete esempio, mi raccomando, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Bene, passo un attimo, adesso passate in rassegna tutte le formalità, i regolamenti, i formalismi, eccetera, vediamo invece la sostanza. Qual è il contenuto del corso? Che vuol dire, che cos'è l'elettrotecnica? Cosa intendiamo oggi con elettrotecnica, no? Allora, roba che riguarda l'elettricità, certo, anche questa è elettricità. Questi sono questa è una tempesta di fulmini nel Grand Canyon. Sicuramente sono fenomeni elettrici, ma non hanno nulla a che vedere con l'elettrotecnica. Per l'elettrotecnica è l'unione di electron e tecnica, tecne in greco, che vuol dire la capacità pratica di usare qualcosa, di usare l'elettricità. E quindi non si tratta dello studio di fenomeni naturali, come quello che vedete in questa slide, che lasciamo ai fisici, ma piuttosto di come si sfrutta l'energia elettrica per trarne vantaggio. E quando è iniziato tutto questo? Beh, è iniziato in effetti quando un signore italiano, più di 200 anni fa, ha inventato questo oggetto. Questa è la prima pila di Alessandro Volta, che ha veramente sconvolto il mondo fisico di allora, ha fatto capire che l'elettricità poteva servire a fare cose formidabili ed ha fatto nascere l'elettrotecnica. A quel punto chiunque si occupasse di queste cose era un elettrotecnico. E col tempo però le cose sono cambiate, ovviamente, no? Perché col tempo le tematiche di applicazione sono articolate, complicate, approfondite, i fondamenti metodologici sono complicati anche questo, e anche questi, sono nate le figure dell'esperto di motori elettrici, dell'esperto di impianti elettrici, tant'è vero che voi avete gli esami di macchine elettriche, di impianti elettrici e così via, di elettrotecnica computazionale, un giorno cose del genere. Allora, che cosa rimane all'elettrotecnica se le parti applicative se le sono prese altre figure di ingegneri elettrici in senso lato? All'elettrotecnica rimangono delle cose molto importanti, che sono i fondamenti dell'ingegneria elettrica, cioè tutto quel bagaglio notevole di metodi di studio, di analisi, di calcolo, che poi servono negli esami applicativi, nelle discipline applicative, e che si articolano appunto, si possono raggruppare negli argomenti che fanno parte del programma, le reti elettriche in senso lato e l'elettromagnetismo quasi stazionario in senso lato. Ma quasi stazionario, per intenderci, vuol dire che in questo elettromagnetismo non ci stanno le onde elettromagnetiche, i fenomeni di propagazione, quella è roba che riguarda i nostri amici ingegneri informatici dell'informazione. E comunque ci basta e avanza quello che ho scritto qua, perché in questa elettrotecnica c'è moltissima matematica superiore che va dall'algebra lineare, dai sistemi non lineari, dal calcolo complesso, calcolo dei numeri complessi, alle analisi differenziali, le equazioni differenziali ordinarie, le equazioni differenziali alle derivate parziali, ce n'è a iosa veramente. Ecco perché vi ho detto che ci sono dei prerequisiti prima, no? Ecco, un'altra cosa di cui si occupa l'elettrotecnica, devo dire, il cutting edge della ricerca elettrica. Quando nascono nuove discipline, nuove frontiere, tra l'altro è quello che sto facendo io con le mie ricerche, beh, tipicamente se ne occupano gli esperti di elettrotecnica piuttosto che uno che fa macchine elettriche, motori elettrici, cose del genere, che è specializzato in quel settore specifico. E tra un attimo vi do anche un esempio di cosa vuol dire fare elettrotecnica cutting edge, lo stato dell'arte delle ricerche in campo elettrico. Allora, e parlo a questo punto di docenti per fare questo, docenti come me, parlo di me ovviamente, faccio l'esempio su me stesso. Cosa facciamo noi docenti di elettrotecnica, in generale docenti universitari? Beh, insegniamo ovviamente, se no non sarei qua con voi, ma facciamo anche un'altra cosa, facciamo ricerca. Qualcuno di meno, qualcuno di più, ma in generale ne facciamo tanta. Scusate un momento. Un po' d'acqua. Vabbè. Serve anche quella. E facciamo ricerca e questo ci distingue dai docenti delle scuole secondarie, che possono essere molto bravi nel prepararvi, darvi entusiasmi, infondere entusiasmi, ma difficilmente sono posti nelle condizioni di fare ricerca ai livelli a cui la facciamo noi. Volete un esempio? Beh, guardate, io per 20 anni mi sono occupato di queste cose, di ricerche sulla fusione termonucleare controllata. In macchine come questa si chiama RFX, è stata costruita a Padova da un team di ingegneri e fisici, di cui io ero uno. Ero il capo di una divisione che si occupava dei sistemi elettromagnetici della macchina, che sono le cose che vedete qui, questi oggetti qui, con un diametro di 8 metri. Qui all'interno è contenuta, lo si vede poco, una ciambellona di cui vedete la cavità interna a forma di toro, dove che cosa facevamo e che cosa fanno ancora quelli che lavorano lì, ci creano delle correnti elettriche in un gas ionizzato che si chiama plasma fino a 2 milioni di ampere. I plasmi sono anche quelli che stanno nelle stelle, nel sole e così via. Tanto per intenderci che cosa si cerca di fare in queste macchine, credo che qualcuno di voi più curioso degli altri magari se ne sia interessato, almeno a livello di divulgazione scientifica. Ecco, fare queste cose richiede di progettare sistemi elettromagnetici che, vedete, hanno queste caratteristiche. Sono tensioni di 200.000 volt, correnti di 50.000 ampere e potenze in gioco, in certi stati particolari, di 10 gigawatt. Ecco, per dirvi quanti sono questi 50.000 ampere, 50 kiloampere. Pensate che quelle fulminazioni dal Grand Canyon che vedevate prima a fatica arrivano a 5.000 ampere. Quindi questo vi dà un'idea di che esperimenti diabolici si possono realizzare in una macchina come questa. E tutto questo serve ovviamente in futuro, si spera, per produrre energia dall'acqua. Fusione nucleare fa fondere atomi o isotopi dell'idrogeno che si trova nell'acqua. Bene, io ho lavorato a queste cose per 20 anni e poi ho deciso di cambiare aria, la vita è bella perché è varia, sono passato a lavorare su tecnologie al servizio delle fonti rinnovabili, o meglio ancora delle fonti decarbonizzate che non usano combustibili fossili. Sappiamo bene i danni che combinano queste cose, no? Voi siete stati informati da questa, dalle proteste di Greta, ma in realtà noi queste cose ce ne siamo accorti molto tempo prima, ma il fatto è che nessuno ci ascoltava. Allora, a che cosa servono? Cosa sono questi oggetti qui? Se volete, cosa servono? Se volete usare energia tutta prodotta dal fotovoltaico, semplifico, da noi l'eolico è meno popolare per ragioni climatiche e atmosferiche, è bellissimo perché non usiamo più assolutamente combustibili fossili, non creiamo effetto serra, non dobbiamo più comprare il petrolio dagli arabi, ci sono tutta una serie di vantaggi formidabili. Il problema è che funzionano le stazioni, le, generatori fotovoltaici quando la luce c'è, quindi quando il sole splende alto nel cielo e di notte il sole va a dormire dall'altra parte e noi non è che possiamo dire, beh, spengo tutto, aspetto che sorga il giorno dopo. Così facevano gli uomini quando vivevano sugli alberi, che erano costretti a seguire i ritmi di luce del sole e di notte stavano al buio più completo, no? E allora che cosa bisogna fare? Bisogna avere dei sistemi che accumulano l'energia elettrica generata durante il giorno e la rendono disponibile durante la notte. Quindi delle batterie, un po' come le batterie al litio che abbiamo nel telefonino, se ci pensate bene, però bisogna farlo su scale completamente diverse, per cui si stanno sviluppando delle batterie che usano elettroliti liquidi. Nel nostro esperimento stanno dentro in questi due serbatoi che vedete qua, polo positivo e polo negativo, e poi sono in grado di rilasciare l'energia immagazzinata durante le ore di bisogno. Poi si possono fare tutta una serie di giochetti nuovi una volta che uno ha a disposizione queste cose, ma per dirvi l'importanza che ha un sistema così. Solo una decina di anni fa c'erano dei miei colleghi professori, non vi dico di che disciplina perché non sta bene, che dicevano, avete tanto da dire voi, ma l'energia elettrica non si può accumulare. Invece noi adesso con queste cose l'accumuliamo. Facciamo queste cose in collaborazione con centri internazionali, tedeschi, francesi, inglesi, americani, cinesi. Ci confrontiamo con loro, ma la stessa cosa la facevo anche quando lavoravo sulla fusione, in realtà era anche quello collocato ad un livello internazionale. E questi sono gli ambiti di confronto, gli ambiti di studio e di ricerca. Allora capite che quando le persone lavorano in questi contesti, a questo tipo di ricerche, sono in grado di fornire dei contenuti formativi ai loro studenti che credo abbiano, può piacere o meno le lezioni che facciamo, ma i contenuti ci sono sicuramente. Bene, allora, così ho fatto un po' di presentazione, anche un po' di pubblicità a quello che faccio, ma non fa male, no? Tutto sommato, mi perdonerete per questo. E concludo la lezione di presentazione dell'insegnamento, la presentazione della lezione, con qualche consiglio, un po' paternalistico, ma vediamolo un po' in modo positivo, le quattro vie della saggezza. La saggezza di studio, ovviamente, non pretendo di insegnarvi altri tipi di saggezze, le lascio ad altri. Allora, anzitutto, frequenza sigma. Qua scrivevo i compitini, perché le ho scritte le cose in blu prima di sapere di dover fare tutto in teledidattica per adesso. I compitini sono pericolosi, specialmente quelli degli altri corsi. Cosa significa? Cosa significa che negli anni scorsi vedevo che quando i corsi paralleli facevano i compitini, molti studenti erano invogliati a stare a casa a studiare per il compitino e non venivano a lezione. Questo vuol dire perdita del ritmo, non capire la lezione successiva perché non si è fatto in tempo a studiarla, è un danno molto pesante. Io vi raccomando invece di seguire con frequenza assidua anche quella parte di corso, quelle lezioni che saranno erogate con le modalità teledidattiche. Ovviamente questo vale poi anche dopo. Questa è la prima via, la seconda via. Metodo, e questo fa pandan con quello che vi ho appena detto. Metodo, studiare a casa giorno per giorno. Tenete conto che statisticamente servono. Questa è una statistica fatta sui grandi numeri, funziona sicuramente, 2 ore di studio a casa per ogni ora di lezione diretta. È scritto in aula, pensatela come teledidattica finché non andiamo in aula. Questo è statisticamente quello che è necessario per preparare bene l'esame. Ecco, non è una statistica, ovviamente qualcuno deve dire ma io sono più bravo, ecco io vi consiglio umiltà, non pensate di essere degli Albert Einstein perché non succede tutti i giorni che nascano Albert Einstein, eh? È meglio prendersi prudenzialmente con margine su questi requisiti. Andiamo avanti, e questo fa pandan con quello che ho appena detto, umiltà, siate socratici. Allora, quelli che hanno studiato filosofia sanno che Socrate diceva tante cose, così ci racconta Platone, una cosa che diceva ai suoi allievi era io so solo di non sapere niente. Allora, questo approccio umile fa sì che per voi ogni argomento sia nuovo e meriti tutta l'attenzione. E ve lo dico molto francamente, perché vedete cosa è scritto qua, servono poco l'elettrotecnica degli istituti, che può essere anche stata erogata in modo fuorviante ed errata, non sto scherzando, e i circuiti, come vi sono stati spiegati in elementi di fisica, io predico ai fisici che non dovrebbero fare quelle cose perché creano danni, ma loro continuano a farla, e vedrete quando studieremo i circuiti che il modo in cui vi presento io la teoria dei circuiti ha poco a che fare con quello che vi è stato insegnato a fisica. Vabbè, la fisica dovrebbero fare altre cose, purtroppo, ma magari avremo un modo di parlarne al momento giusto, per quanto siano bravi a fare le loro cose, e poi ma, è che stanno insegnando a degli ingegneri, non a dei fisici. Questo se lo dimenticano un po' troppo spesso. Vabbè, ovviamente tre viene, manca una quarta. Qual è la quarta? La passione. La passione è la polvere magica di ogni successo, c'è poco da fare. Cercate il divertimento in quello che apprenderete, anche se è faticoso, lo so benissimo, qualche volta ne avrete le palle piene, ma il giorno dopo, scusate per chi ci siamo capiti, il giorno dopo riprendete con entusiasmo e nutrite lo spirito con quello che imparate, sempre. Vi ricordo quello che raccontava un mio coetaneo che è mancato qualche anno fa, Be Foolish, Be Angry, sapete di chi sto parlando, è Steve Jobs che seguendo questa filosofia, questo mantra, ha creato la più grande azienda tecnologica oggi esistente al mondo, Apple. Benissimo. E allora, se seguirete queste mie indicazioni, superare l'esame a fine corso con piena soddisfazione, credetemi, diventa molto probabile. E con questo la presentazione del corso è stata, si conclude qui. Passeremo poi alla lezione prima vera e propria.